Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate. Termoidraulica di Mauro Pierzantelli, impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio.
Eccoci qua, buona giornata a tutti. Oggi è giovedì 28 agosto, in questo momento sono le 7:02, chi vi parla è Stereo Tubaldi da Radio R, appunto. Siamo in diretta YouTube, siamo in diretta Facebook, siamo in diretta Instagram, siamo in diretta streaming e siamo in diretta su 89.100, e che volete di più? Allora, come al solito facciamo questa carrellata di notizie che coinvolgono sia i giornali locali, il Corriere Adriatico e il Resto del Carlino, sia qualche sito web. Iniziamo naturalmente con il sito web di Radio R, poi parleremo di cronache maceratesi, cronache anconetane, tutto questo in un sommario iniziale. Poi svilupperemo alcune notizie, ma le avremo la possibilità, le commenteremo pure. La cosa è che io non ho mai la possibilità, però, prima di entrare in trasmissione, per ragioni di tempo, visto che la rassegna stampa è abbastanza mattutina, di poter sfogliare già, ho un'idea di quello che c'è, perché già dalla sera prima mi sono un po' guardato qualche sito, però naturalmente tutto quello che poi accadrà dopo anche per me è una sorpresa. Allora, andiamo subito a vedere il sito di Radio R. Il sito di Radio R è sempre ricco anche di contributi video e audio, come questa dell'intervista che abbiamo fatto ieri a Simone Giaconi, candidato alla lista civica di Recanati. L'abbiamo fatto una chiacchierata nel pomeriggio di ieri, che potete trovare appunto sul sito di Radio R. Leonardo Facco ci presenta il ventennale del Movimento Libertario, che si svolgerà a Treviglio il 13 settembre prossimo. Ma si intrattiene con noi in una lunga intervista, sempre molto gentile, Leonardo Facco, sulla situazione in Argentina con Milei. Poi si parla del Covid, dopo le risultanze, dopo quello che è emerso, che la grande stampa non vi tiene informati su questo, perché non sappiamo come è sempre agito da questo punto di vista, no? Molto, molto codina, molto diciamo così, portavoce del potere costituito, quello direbbe qualcuno, no, e della scienza. Sì, la scienza è stata invece proprio accantonata completamente nel periodo del Covid, perché doveva prevalere la scelta politica, non la scienza. La scienza era quella che emerge, magari, non so, o comunque alcuni dubbi emergevano già all'interno del comitato tecnico scientifico, della commissione appunto, il Consiglio Superiore della Sanità e così via, però la politica doveva tirare dritto. E poi ci diranno perché tirava dritto al di là di quello che erano i consigli o le raccomandazioni o le posizioni di alcuni membri di questo comitato tecnico scientifico, che diceva a maggioranza: no, guardate, non è opportuno vaccinare i giovani, perché già i giovani hanno un rischio di morire da Covid che è quasi pari allo 0,0006, e quindi è inutile rischiare, no? Quando il rischio invece aveva una percentuale da vaccino maggiore in termini di reazioni avverse e di mortalità. Però si doveva andare avanti, perché se si metteva in discussione il vaccino era tutto finito, dovevamo chiudere la partita. E allora i miliardi e miliardi di vaccini che l'Europa stava contrattando con la Pfizer, con AstraZeneca, con Johnson & Johnson, e poi l'abbiamo abbandonata più presto, e così via. Doveva andare avanti, la campagna non doveva fermarsi, ma con la campagna non si doveva fermare quell'esperimento di sottomissione della plebe al potere politico costituito, cioè come poteva il regime di paura, di terrore, facilitare il controllo delle masse. E hanno verificato che si poteva e si può, perché poi dopo tutto è trasferito anche con la supercazzole sul clima, in cui si diceva appunto che se non tiri via l'umanità scompare. Allora giù il senso di colpa, non accendere il fornello del gas, oggi mangiamo due carote e tre spinaci e tre foglie di insalata, perché non si può far bollire l'acqua, perché se fai bollire l'acqua consumi CO2. Ma ecco, e questo naturalmente altro condizionamento che era utile, propedeutico e funzionale alla grande finanza, che se si interessa di clima qualche cosa c'è, no? Qualche cosa c'è, dovrebbe far scattare in voi un po' un campanello d'allarme. Va bene, di questo e di altro abbiamo parlato con Leonardo Facco. Poi abbiamo Marco Buccetti che presenta Il Breviario Solenne a Castelnuovo, un suo libro. Comunque sempre sono molto animate queste sue presentazioni. A Porto dei Canati ci sarà la rappresentazione presto all'Arena Gigli di un musical, Sei un mito, questo avverrà, vediamo se riusciamo a trovare la data oppure non fa nulla, mi sembra il 6 settembre, comunque non capisco perché sui comunicati subito non danno la data in apertura di quello che è e quello che sarà l'appuntamento. Eccolo qua, il 6 settembre alle ore 21 l'RNG, in poche parole, è in fondo all'articolo, cosa demenziale, non sanno, no, però toccherebbe a noi poi magari rimodulare, ma non c'è sempre tanto tempo per rimodulare, rivedere, rielaborare un comunicato che ci arriva, no? Anche perché poi magari rischi di far perdere il senso e il significato di alcuni passaggi e così via. Allora preferiamo generalmente pubblicarlo così, tale quale, così non scontentiamo nessuno, ma soprattutto evitiamo rotture di palle. Ah no, hai abbandonato, hai lasciato quel nome, no? E così via, perché poi o dopo averlo pubblicato sono pure scontenti di come l'hai pubblicato, perché non è conforme al comunicato che ti hanno già trasmesso. Solo che i comunicati a volte sono delle lenzuolate infinite che veramente non si leggono. In questo caso non c'è nessun criterio giornalistico questo comunicato, cioè nel senso che non puoi mettere la data in cui si svolge l'evento in fondo al comunicato, dopo averne parlato con molta retorica e giri di parole. Allora vediamo ancora Mens, sì, il PD chiede chiarezza sulla mancata comunicazione degli aumenti della mensa scolastica. È vero, ci si concentra sul fatto, almeno nel comunicato di Andrea Marinelli del PD, che loro hanno saputo l'aumento della mensa dal comitato mensa e non dal comune di Recanati, ma in realtà il comune di Recanati aveva approvato l'aumento della mensa già dal settembre e novembre dell'anno scorso, e quindi già era una notizia ben nota poi è stata confermata alla vigilia dell'inizio del prossimo anno scolastico. Quindi, e comunque anche Vivere Recanati interviene perché dice troppo l'aumento della mensa a carico delle famiglie, cioè gli aumenti cominciano veramente ad essere talmente tanti e cavillari, perché dice è aumentato di 10, di 90 centesimi, di un euro, che vuoi che sia. No, non è vero che vuoi che sia, non è vero, perché questo è ogni pasto. Mucchiate questa somma alla fine del mese, mucchiate questa somma alla fine dell'anno, un euro, quanto viene di più sulle casse. Poi metteteci la Tari, la cosiddetta tassa sull'immondizia, che poi è una vera e propria gabella, una vera e propria tassa, non è neanche un corrispettivo di un servizio che uno svolge, perché se uno c'ha due case la paghi sia sull'una sia sull'altra casa, anche se naturalmente non puoi avere il dono dell'ubiquità, quindi vivere contemporaneamente su due case e quindi produrre in monnezza, la monnezza su due case, quindi o la produci su una dove la vivi e l'altra no, oppure no. E allora, però, che pagare la Tari in questa maniera, in maniera indifferente, soltanto per una che hai allacciato un'utenza? Questo ce lo deve spiegare, questi fenomeni del potere, no? Sia locale, sia regionale, sia statale. Non ha senso, non ha senso, è una sottrazione di denaro forzoso ogni giorno dalle famiglie, è una rapina forzosa e criminale che si svolge ogni volta nei confronti delle famiglie. Altro che su questo bisognava lottare, e bisogna lottare. L'aumento dell'acqua è diventata una cosa impossibile, pensare di dover si lavare e spendere un'enormità. Bene pubblico sta minchia, perché poi alla fine su bene pubblico ci costa chissà quanto, non ce lo fate passare come un bene che deve essere pubblico, perché non deve essere in mano alla speculazione dei privati, ma mi pare che si speculate pure voi, caro pubblico, perché è aumentato in maniera esagerata, è aumentato il costo dell'acqua in maniera esagerata. Allora, e anche Viva Recanati insorge e presenta addirittura una mozione in Consiglio Comunale per parlare di questo aumento della mensa scolastica qui di Recanati. Naturalmente sono l'opposizione, fanno il loro dovere, il loro mestiere. Meno mestiere lo fa la maggioranza, che adesso farà trascorrere altri 10-15 giorni prima di dire due parole su questa materia, e la dirà a babbo morto, quando ormai il clamore e l'indignazione ha montato e la notizia è passata come naturalmente doveva farla passare l'opposizione, sia Marinelli, sia Fiordomo, sia Compagnia Cantando. Cerchiamo di essere un pochettino più svegli, ma a chi lo dici? A chi lo dici? A chi lo dici? Boh. Allora, ieri ho tentato di sapere, ma dagli uffici comunali niente. Ho tentato di sapere, ma scusate, quanto ha da riscuotere il comune ogni anno da famiglie morose che non pagano la mensa, ma che fanno mangiare i loro bimbi comunque alla mensa? Perché poi paga il comune questo, perché non è che ci rimette la ditta privata, la Serenissima, mi sembra appunto che si chiami, che gestisce le mense scolastiche, no? Perché stabilito il prezzo del buono pasto, totte buoni pasto, in cui deve contribuire anche le famiglie, un totte, che è una cosa quasi significante, cioè non significante, non le famiglie, il comune contribuisce in maniera insignificante, però il comune poi deve coprire la cifra intera se la famiglia non paga. E quindi allora che succede? Succede che il comune mette fra i residui attivi, cioè fra quelli soldi che dovrebbe ancora riscuotere, ma che sicuramente non riscuoterà e quindi diventeranno presto inesigibili, cioè che non potrai, che a cui dovrai rinunciare di riscuotere, no? E quindi va a finire nella privazione di soldi che potrebbero essere utilizzati per altri servizi. Questo in teoria lo dicono, poi in pratica. Bene, volevo sapere questa notizia, telefono assessore, assessore non risponde, servizi sociali, e poi magari non so quando mi risponderà. Comunque sa che la telefonata è partita e molto probabilmente può anche intuire il motivo per cui è partita. Così per altre questioni gli assessori hanno adesso, a mano che vanno avanti rispondono sempre di meno, e rispondono sempre in ritardo. Poi abbiamo gli uffici, e gli uffici dice non lo so, come non lo sai, devi fare il bilancio a fine anno, a chi le trasmette queste cifre se non voi, dalla parte, no, che presidete a questo servizio? Niente. Cioè, è una cosa incredibile, cioè, io non lo so, ci sarebbe da farci un falò di tutta questa burocrazia, finita, andate a casa, andate a fare un altro mestiere, ma come si fa a gestire una macchina amministrativa come questa, con questa lentezza, questo pressoppochismo, questa scarsa professionalità? Non lo so. Allora, E andiamo a vedere adesso Cronache Maceratesi, in Come ti dico a 13 anni, questo l'abbiamo visto ieri, l'amico attacca i soccorsi, questa è una notizia di ieri, ripartono i lavori in superstrada, tavolo in prefettura per limitare i disagi, fa i tavoli questi. Poi abbiamo Matteo Ricci in piazza con Giorgio Gori, le Marche devono decidere se sono un pezzo del nord Italia. E perché non possono essere un pezzo del sud? Che ce l'avete con il sud Italia? Ragazzi, stiamoci attenti nel linguaggio, perché nel dire che l'Italia deve essere un pezzo del nord Italia significa il nord Italia, che è in mano ai leghisti, è in mano al centrodestra, funziona meglio che non è un pezzo del sud Italia, come la Campania, la Puglia, che è in mano a De Luca o Emiliano, cioè, quindi centro-sinistra, o lo stesso per quanto riguarda l'Umbria, altro che dobbiamo dire, cioè, veramente, stiamoci attenti. Allora, perché sono definizioni queste un po' da Terrone, no? alla Bossi, ecco. Gli strappano un orologio e scappano, scippato un pensionato, questo a Castelraimondo. Poi ginecologia, 6 candidati per la direzione, sono quasi tutti dipendenti dell'aste, luoghi di lavoro, multe per 118.000 euro. Procedura concorsuale avviata per la sostituzione dell'attuale dirigente di Prospero, che va in pensione, qui siamo a Civitanova, a fine anno. Sul fronte della prevenzione, l'azienda ha deliberato l'impiego delle somme che prevede di incassare nell'anno in corso. Fermati con 18.000 euro in contanti, denunciati 2 fratelli, questo è successo a Materica. Questo è quanto, non mi sembra che ci siano altre notizie di rilievo. Turisti fuggono senza pagare il conto, la titolare le rintracci in un bende, ma ancora questo delle notizie. Ma su, date cioè fate scorrere queste notizie, non lo dico a Cronache Maceratesi, ho l'impressione che ci sia qualche cosa che non va. Vabbè. Poi abbiamo Cronache di Ancona, controlli al Passetto, sorpreso a pescare 500 ricci di mare. Poi Passetto, revocato il divieto di balneazione, c'era pure il divieto di balneazione, rubano una bici elettrica al bagnino, siamo a Senigalli, inseguiti e arrestati 2 ladri. Poi ancora completati i lavori al Passetto, la scalinata torna fruibile alla città. Cade nel bagno, siamo ad Ancona, e rimane a terra, i vicini sentono le grida d'aiuto e chiamano i soccorsi. Si accascia a terra, 55enne soccorso per una overdose al piano di Ancona, questo in sintesi. Andiamo al resto del Carlino, vediamo soprattutto, partiamo dalla cronaca di Macerata, vediamo, poi passeremo alla lettura dei giornali. Max evasione, imprenditore finisce nei guai. Come al solito mi scordo sempre di far vedere i giornali, ecco, vi passo subito. Allora, adesso li potete vedere sia in streaming che su Facebook, i giornali che leggo. Allora, Max evasione, imprenditore nei guai, Civitanova, nascosti 3.400.000 euro al fisco, incassati contributi non dovuti, sequestrati veicoli, immobili e soldi. Poi scocca l'ora delle ruspe per l'abbattimento di un palazzo in via Cincinelli, Ricci accende la piazza, oggi il confronto con Acquaroli. Poi Ercoli punge i politici, fanno carriera i meno preparati, lo sfogo dell'imprenditore, dice. Poi Marche, droghe e contanti nell'auto, denunciati 2 fratelli, a Macerata girano con l'ascici nel parco, scovati dalla polizia. E a Civitanova, telefonini e niente cinture, aumentano le sanzioni. Mense scolastiche salate, fermate gli aumenti, dice Marinelli. Poi identificati in ospedale, denuncio Saltamartini. Identificati in ospedale, denuncio Saltamartini, che vuole dire Migliorelli diffamato dall'assessore. Questo è quello che c'avevi i cartelli per dire che non funzionava, niente. Denuncia pure, se questo ti serve per avere un altro po' di visibilità, fai quello che vuoi, accomodati. che te devo dire, a me pare tutta una sciocchezza. Caro Mezzi in consiglio, sospendere l'aumento, dicono, poi tributo, io non so però se se in condizioni diverse avrebbero avuto una decisione diversa, ecco, se in condizioni, cioè, diverse di potere, cioè se fossero ancora loro al governo della città, al bando di un anno scorso con la Serenissima, se poi tutto, perché ricordate che la Dario è aumentata con sotto il governo del centro-sinistra comunista di Antonio Bravi, e quindi dopo l'acqua è aumentata per decisione anche dei sindaci che fanno parte del lato comunisti, quindi non è che stiamo a giocare, no? Perché bisogna essere anche qui corretti, un po' anche intellettualmente, politicamente corretti, no? E onesti, perché sennò fate presto. Adesso che sta dall'opposizione, le lunghe d'attesa in sanità, non è possibile, però avete asfaltato 13 ospedali nelle Marche sotto la vostra direzione, avete distrutto la sanità, avete risparmiato, avete in termini sottratto quasi 37 miliardi di spesa negli ultimi nei 10 anni della seconda decade di questo 21° secolo, per carità, non può essere, se non ha debitato tutto alla Meloni, tutto ad Acquaroli, tutto adesso alla giunta Pepa che da un anno che governa, no, i problemi legati al costo dei servizi. Poi abbiamo documenti e scadenze nella giungla della tassa di soggiorno, per dire è un rompicapo ed è una cosa che non è sopportabile. Poi abbiamo una pagina del Corriere Adriatico che è occupata anche da articoli che riguardano i canati. Poi non so se si riuscirà ogni giorno a coprire due pagine, poi comunque una musical che unisce i giovani sarà un abbraccio alla nostra città, è il musical sul Sei un mito, appunto, intitolato. Poi serata con i quaderni di Casa Bettini, siamo qui a Recanati, poi 11 incontri dedicati alla fotografia con Giugioloni che fa da maestro, poi Medioevo nel libro di Boccetti, sabato pomeriggio se ne discuterà a Castelnuovo. Detto questo, poi c'è tutta l'estate, le pagine dell'estate da parte del Resto del Carlino. Il Corriere Adriatico, dalle multe un tesoretto, in provincia di Macerata oltre 20 milioni di introiti dall'inizio del 2023 a luglio 2025. Porto le Carati, prima per incassi dovute alle multe, Ussita in coda, Cittanova impennata di controlli. Vorrei sapere, certo che Porto le Carati prima per incassi, con il Tirede lì, quel semaforo che è una truffa perché scatta perché i tempi del semaforo sono tali che contribuiscono molto alle casse, agli introiti. Io, se fossi il prefetto, gli darei ordine di abbatterlo, perché non si può truffare. Poi fanno le campagne contro le truffe agli anziani, ma tutto quello che è vessazione è un inganno nei confronti del cittadino, perché con la scusa della sicurezza stradale installano dei diavoli come controlli che sono delle vere e proprie trappole, quindi non lo so se tutto questo può essere tollerabile. A fondo Macinelli, Acquaroli debole, ora una leadership verso le elezioni. Vabbè, adesso la Macinelli, ex sindaco di Ancona, ci sta perché è comunista e quindi sponsorizza la candidatura di Ricci. Infinito dei Leopardi nel cavò in attesa di un museo sicuro, siamo a Visso. Blitz antidroga in viale Piave, pusher nei guai e siamo a Macerata. Maxi frode a 3 milioni e 400 4.000 euro, un imprenditore è stato denunciato. Andiamo a vedere a questo punto, poi lo avvicina sotto casa e gli strappa l'orologio. La pace di Recanati, Porto Recanati, del Corriere Adriatico, che nel frattempo mi è partito completamente, pagina Recanati, Porto Recanati, Corriere Adriatico, parla di questo: polemica sul caro mensa scolastica, la minoranza chiede la sospensione. La società del ricatto, incontro con Marcello Foa a Recanati, l'appuntamento fissato a settembre al Centro Mondiale della Poesia. Poi Sei un mito, in musica di scena all'Arena Gigli. E ancora fra le altre notizie, sosta selvaggia in zona Duomo, siamo ad Osimo, servono più controlli e multe. Stop ai disagi, ha riaperto via della stazione e siamo a Castelfidardo. Poi abbiamo privé e luci rosse, a luci rosse e pioggia di soldi, irruzioni in una bisca clandestina, siamo a Castelplano a Mare. E ancora a Porto Sant'Epidio, palloncini in cielo e lungo applauso, l'addio a Roberto commuove la città. Roberto, il ventenne, colto da un malore improvviso, ma si può sapere il motivo, il perché? Avete indagato? Ma va là. Anche questa è un'altra storia che non si sopporta, cioè quello di non indagare dal punto di vista sanitario sulle cause della morte, di queste morti improvvise. Pesaro, nel forum arde le foto rubate alla Morani, ora basta, denuncio e lo faccio chiudere, dice dopo mia moglie, spunta un altro gruppo social al sessista in cui si è ritrovata l'ignara Demme con altre colleghe. E arrivano Bonaccini e Salis per i giovani Den, Salis ve la raccomando, poi dimenticano i cani in autostrada dopo la sosta all'autogrill e ci ha pensato la polizia a recuperare. Detto questo, io adesso mi tuffo appunto su alcune notizie da leggere, lo faccio direttamente dal resto del Carlino, perché non parto con la cronaca, non c'è una grande cronaca stamattina, parto dalla questione del caro mensa, vediamo che cosa ci dice Recanati. Le famiglie sono in rivolta per il caro mensa che scatta con il primo giorno di scuola, un aggravio sulle finanze familiari pesante soprattutto per le famiglie con più di due figli, e pensare che l'attuale maggioranza si presentava in campagna elettorale assicurando massima attenzione per le politiche familiari, soprattutto per i nuclei più numerosi. In questo clima di contestazione interviene l'opposizione, consigliere di Recanati Andrea Marinelli, capogruppo consigliere PD, con un'interrogazione chiede spiegazioni all'amministrazione comunale sul perché degli aumenti del costo del buono pasto e sul fatto che la comunicazione ai tanti genitori interessati sia stata effettuata dal comune mensa, anzi il comitato mensa, e non direttamente dal comune. I consiglieri Fiordomo e Lorenzetti, Movimento Vivere Recanati e Miccini, Lista Civica Uniti per Recanati, presentano invece una mozione urgente in consiglio comunale per cercare di fermare in qualche modo tale aumenti. Il mio impegno come capogruppo all'opposizione, scrive Marinelli, sarà quello di chiedere spiegazioni in consiglio comunale e a prescindere e pretendere, dice, chiarezza. Una chiarezza che arriverà anche dalla discussione della mozione con la quale gli altri tre esponenti dell'opposizione chiedono di sospendere l'aumento dei buoni pasto con decorrenza immediata e di avviare una serie di incontri per valutare organizzazione, menù e costi con il coinvolgimento della ditta del comitato mensa della commissione consigliari. La scelta dell'aumento da parte della giunta, vediamo un po', da parte della giunta è datata fine novembre dell'anno scorso con gli atti propedeutici per l'approvazione del bilancio. A fine settembre, esattamente di un anno fa, si era conclusa la nuova gara per la gestione delle mense scolastiche, che ha comportato per l'amministrazione comunale un aumento del costo basso di circa un euro e da qui a cascata l'aumento del costo della mensa a carico dei genitori. Di fatto, se sino a giugno si pagano 3,60 euro 60 per il primo figlio della scuola d'infanzia e primaria, oggi se ne pagano 4,50 euro. Prima il secondo figlio pagava per ogni giorno di mensa 3 euro e ora invece ne pagherà 3,80 euro. Clamoroso l'aumento per il terzo figlio, che sino a giugno ha mangiato a scuola con 0,80 euro, e oggi invece dovrà sborsarne ben 3 euro. Non va meglio per chi frequenta la scuola secondaria, dove l'aumento fa lievitare il costo del buono pasto da 3,80 euro a 4,80 euro per il primo figlio e da 3,20 euro a 4 per il secondo e terzo figlio. Sarà difficile però che la proposta di sospendere o ridurre tali aumenti possa essere accettata da parte dell'amministrazione, perché gli incassi sono stati calcolati al millimetro per far quadrare a pareggio il bilancio fra entrate e uscite di questo servizio. D'altra parte, non vi dicono che la Tari è un servizio che appunto viene dato a parità di costi, cioè il comune dà al Cosmo, non so, 2 milioni, 400 mila euro, non so quanti, butto là una cifra ma pressappoco è questa, e deve naturalmente ricevere poi in termini di Tari dal cittadino una cifra tale che moltiplicate per le famiglie, le canatesi, no, si raggiunga la copertura di questa cifra. Ecco, e poi magari ci si, no, per anche pagare qualche servizio di pulizia delle strade durante l'anno da parte dei operatori ecologici, una volta si chiamavano scopini. Ecco, perché il servizio mensa deve essere un servizio invece che non deve andare a pareggio? Ecco, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia, che io vedo che anche gli asili privati, non è che la mensa sia gratis, cioè ugualmente negli asili privati si va a pareggio, cioè fanno un calcolo in asilo privato fra la maestre che devono badare ai bambini della scuola materna, sia dell'infanzia, sia il pasto che viene erogato ogni giorno, e dopodiché spalmano il tutto sui utenti che si rivolgono a queste scuole private, in modo che non solo si vada a pareggio, ma ci sia almeno un vantaggio, un introito per chi gestisce la struttura, perché poi le strutture fatte di manutenzione, fatte di tante altre cose, tante altre spese, e poi un piccolo ricavo da un'attività lavorativa ce lo vuoi mettere? Mi pare anche logico, però ecco, fra pubblico e privato non è che si discosti molto, a volte, in termini di costi, quindi significa che il pubblico c'è anche dei costi che potrebbero magari in un'economia di scala essere un pochettino più controllati e più moderati. Detto questo, andiamo a vedere adesso quello che succede sul fronte delle ultime notizie di cronaca. E allora abbiamo la maxi evasione di oltre 3 milioni e un imprenditore finisce dei trasporti, finisce nei guai. Qui siamo a Civitanova, evasione al fisco per oltre 3 milioni e 400 mila euro e finanziamenti per più di 175 mila euro percepiti indebitamente, nei guai un imprenditore civitanovese che opera nel settore dei trasporti, sequestrati veicoli, una parte di un immobile e disponibili da finanziare. Nel corso di una complessa indagine, i finanziari della compagnia di Civitanova hanno controllato una ditta individuale che opera nel settore dei trasporti. Secondo quanto emerso dalle indagini, nel periodo tra il 2017 e il 2022 l'imprenditore non avrebbe presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, con un'evasione fiscale complessivamente pari a oltre 3 milioni e 400 mila euro. Il titolare della ditta, un civitanovese, è stato denunciato per omessa dichiarazione infedele e occultamento di scritture contabili obbligatorie e segnalato alla competente direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate per l'emissione delle misure cautelari amministrative previste dalla normativa per i contribuenti evasori totali. Inoltre, nella fase iniziale delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle, è emerso che l'impresa in questione aveva beneficiato a vario titolo di finanziamenti assistiti alla garanzia statale e i finanzieri, ravvisando la possibile sussistenza di irregolarità commesse per beneficiare indebitamente delle erogazioni pubbliche. Anche per questo è scattata la segnalazione. Ulteriori indagini, per coordinate dalla Procura di Macerata, hanno permesso di accertare che l'imprenditore aveva ottenuto senza alcun titolo elargizioni assicurate da garanzia pubblica per oltre 175.000 euro, rappresentando nelle varie istanze di accesso ai benefici una situazione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente differente rispetto a quella effettiva, tale da trarre un inganno agli istituti di credito ai quali erano state fatte le richieste di finanziamento. Quindi il titolare della ditta individuale è stato quindi segnalato anche per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche all'autorità giudiziaria competente, alla quale è stato inoltre richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato corrispondente all'ammontare di finanziamenti conseguiti indebitamente. Dunque, su richiesta della procura è scattato il sequestro di numerosi automezzi e una frazione di immobile per circa 35.000 euro intestati al titolare della ditta, nonché disponibilità finanziarie riconducibili ad essa. L'imprenditore cittadinovese è stato segnalato alla Procura regionale della Corte dei Conti per le Marche, poiché è ritenuto responsabile di aver cagionato un danno erariale pari all'ammontare del finanziamento indebitamente percepito. La sezione giurisdizionale per la Regione Marche, accogliendo le tesi degli inquirenti, ha condannato l'imprenditore a restituire quanto ricevuto indebitamente. Ora, è un linguaggio questo naturalmente da Guardia di Finanza che non è stato minimamente trasformato, reso un po' più scorrevole, fluente, comprensibile, diciamo così, da parte del giornale. La fretta qui appunto fa un copia e incolla e finisce lì. Però vedete che ci sono dei passaggi per dire semplicemente che gli hanno bloccato dei soldi pari a quelli che lui mutualmente ha presuntivamente ha evaso, no? Anche se la cifra magari che è stata sequestrata è minore di quella che gli viene contestata, detto in questa forma di linguaggio penso che sia più comprensibile che non il fatto che c'è stato un sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato corrispondente alla montata dei finanziamenti conseguiti indebitamente e che coglionamente, no, prepara a sentire albanese c'è qualunque, vabbè. Soccorsi tre ragazzi ubriachi, tra loro anche un 17enne, e questo sempre a Civitanova. Soccorsi tre giovani in coma etilico, tra loro anche una 17enne trovata priva di conoscenza. Ancora una notte di accessi sul lungomare sud di Civitanova, dove tre ragazzi giovani, tutti e tre residenti in Ancoletano, sono stati soccorsi in tre diverse circostanze dal personale 118 della Croce Verde. Avevano bevuto fino a star male. È quanto accaduto l'altra notte sul lungomare Piermanni davanti ad alcuni locali. Nell'arco della nottata sono stati tre gli interventi per abuso di alcol. La più grave, un 17enne, è stata soccorsa intorno alle 3.30. Per il troppo alcol aveva perso i sensi ed è stata portata all'ospedale Civitanova Alta. In un altro dei giovani soccorsi a poco tempo di distanza, sempre sul lungomare, era invece in stato di semi-incoscienza. Un altro giovane. Sono stati numerosi interventi in questi giorni per soccorrere i giovanissimi che avevano alzato il gomito. Soltanto poche ore prima di questi tre, due ambulanze intorno alle 17 erano intervenute sul lungomare centro nel tratto di spiaggia Libra per soccorrere un 13enne e un 15enne che avevano bevuto vodka. Il più piccolo è finito all'ospedale, l'altro ha dato in escandescenze alla vista di carabinieri e soccorritori e ha creato caos, eppure al pronto soccorso dove è arrivato a bordo di una ambulanza. Questa è storia però vecchia, l'abbiamo detta ieri anche citando cronache maceratesi, poi i giornali sono un pochettino più lenti, la riproducono e la portano oggi come notizia. Vabbè. Andiamo a dare un'occhiata a Castel Raimondo, perché vediamo, Castel Raimondo si avvicina a un pensionato, gli strappa l'orologio e scappa insieme a un complice. Successo intorno alle 13 in via Circonvalazione a Castel Raimondo, non lontano dall'abitazione dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione, lo scippo sarebbe stato perpetrato da una giovane donna che, dopo aver avvicinato l'uomo, gli ha sottratto l'orologio per poi darsi alla fuga insieme ad un complice a bordo di una Jeep Renegade di colore grigio scuro. La vicenda è stata prontamente segnalata ai carabinieri, che hanno già avviato le indagini per identificare i responsabili. I militari stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire la dinamica dell'accaduto e ritracciare i fuggitivi. Niente di che. Allora, niente di che, per chi ha subito lo scippo la cosa è abbastanza pesante. Andiamo adesso a Materica, perché controllo mirato e doppia denuncia a Materica, dove i carabinieri della compagnia di Camerino hanno fermato una forte fiesta con due giovani a bordo, tutti e due fratelli, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Il conducente, un 27enne del posto, risultato positivo appunto al test preliminare, mentre il fratello 25enne, passeggero del veicolo, è stato trovato in possesso di una carta d'identità elettronica a cui era stato rimosso il microchip. Durante la perquisizione personale del veicolo ed anche la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto un pezzetto di hashish di poco inferiore al mezzo grammo e la somma di 18.000 euro in contanti suddivisi in banconote da 50, 20 e 10. I due sono stati in grado, non sono stati in grado di fornire una spiegazione plausibile per il possesso di tutto questo denaro, che è stato sottoposto a sequestro penale insieme al documento alterato, mentre lo stupefacente è stato sequestrato. Al termine delle verifiche, entrambi i fratelli sono stati denunciati per possesso ingiustificato di valori. Il conducente dovrà rispondere anche di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti ed è stato segnalato al prefetto come assuntore. Per il passeggero è scattata inoltre la denuncia per falsità materiale commessa da privato in certificazioni amministrative, cioè aveva un documento falso. Detta in poche parole, povero, anche qui si usa dei termini che sono poco comunicativi dal punto di vista giornalistico. Andiamo ora Materica, cioè Macerata, i controlli dei volanti alla Piave, segnalato la prefettura un uomo che ha gettato un pacchetto di sigarette contenente l'hashish, ma fatela finita con questi controlli hashish e marijuana, liberalizzatela, finimola, no? Vedrete che staremo tutti meglio, invece da rompere le palle su tutta questa storia. Allora, sì, perché poi alla fine È una lotta impari, primo perché non ha portato mai nessuna conclusione positiva, e poi perché comunque se non è detto che l'uso della droga leggera porti poi a quella pesante. Vabbè, è inutile che apriamo questo capitolo, che serve semplicemente per favorire un tipo di narrazione di letteratura sulla droga che è stata sempre sin dalle origini falsata. Poi abbiamo invece Ricci e Quaroli, oggi sarà il confronto, Ricci scalda la piazza. Mi permettete di non stare tanto dietro alle campagne elettorali di questi due? Ci abbiamo già del nostro in termini di campagna elettorale da badare un po' ai nostri candidati qui locali. giusto per curiosità, sapere chi è che vuole addentrarsi. Allora, c'è un articolo che vi consiglio di leggere sul Carlino, nella pagina dei canali di Porto Le Grandi, che riguarda la tassa di soggiorno, perché voi vi renderete conto da questo, no, di come il semplice operatore commerciale che ha un bed and breakfast, magari con una o due camere, deve perdere del tempo e farsi scoppiare il Gulliver, cioè la testa, per poter leggere 8 pagine di regolamento, che è un rompicapo, che sono queste pagine un vero e proprio rompicapo. Cioè le amministrazioni pubbliche non finiscono mai nel loro linguaggio burocratico, nel loro sistema burocratico, di rompere i coglioni al cittadino. Questa è poi la verità. Perché non è possibile che un operatore ci ha trasmesso questo e no, io non sono riuscito a finire a leggerlo, mi veniva il volta stomaco, dico ma che cacchio d'Italia è, invece di semplificare le cose le stiamo complicando, ma se ne rendono conto in comune, il primo cittadino, il nostro sindaco, l'ha letto mai il regolamento sulla tassa di soggiorno? Che trasmette ai suoi operatori commerciali, l'ha letto mai? Perché se l'avesse letto sarebbe stato il primo a rivoltarsi e magari a rivolgersi agli uffici e dire ma volete mettere in tre righe quello che deve fare, soprattutto volete togliere un sacco di incombenze che non hanno nessuna ragione d'essere, deve denunciare i primi 15 giorni, entro 3 mesi devono pagare poi la tassa, poi ci deve essere il bilancio fine anno, poi devi compilare questo quell'altro e basta. Vabbè, non ne parlo più. Allora, parliamo un attimo di questo prima di chiudere. Porto Recanati non è un semplice spettacolo ma un vero viaggio collettivo e questo è lo spirito di Sei un mito, il musica che il 6 settembre alle ore 21 animerà l'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati. L'idea è nata nel 2024 da Emilio Giorgetti con un progetto che sembrava quasi impossibile, riunire ragazzi e ragazze della città e non solo per costruire insieme da zero uno spettacolo capace di emozionare, divertire e fare riflettere. Con questo io vi saluto perché ho sforato il tempo a mia disposizione, non parlo d'altro, i giornali nazionali si dilettano sulla tassa sulle banche, ecco il piano, dice La Stampa, poi Repubblica, Israele è andato oltre l'Unione Europea verso l'irrilevanza, va sempre oltre Israele, Hamas mai, non si ricordano neanche di quello che ha fatto Hamas. Casa e tasse, i piani di Meloni, e poi abbiamo altre notizie, il Fatto Quotidiano, pensioni, bonus e TFR, le tre fregature estive, e poi Meloni lancia il piano casa sul Messaggero, Resto e Carlino, Meloni lancia il piano casa, aiuti alle giovani coppie, sì, però alle Grandi abbiamo l'aumento delle mense, altro che piano casa. Il Giornale, tasse, migranti, Gaza, Meloni lancia la fase 2, poi Verità di Belpietro, verbale del CTS aggiustato per rifilare vaccini ai ragazzi, questo è veramente, cioè, è l'unico giornale che vi riferisce delle stomachevoli audizioni che si sono svolte ai tempi del Covid da parte del CTS e così via, no, stomachevoli perché per quanto emerge veramente ci sarebbe da andare lì, ti viene il volta stomaco, il vomito, ma andare lì a dare due schiaffi intanto a Speranza, poi al Premier Conte che ci faceva il DCPM, vi consento qua, vi consento là, vi consento una minchia, no? Quello che avevano fatto e provocato è stato veramente un disastro, un crimine e non so quando mai risponderanno di questo, comunque ne parleremo. Giorgia lancia la volata, qui siamo a Libero, discorso con vista elezione, appunto il discorso al meeting di Rimini. Il tempo di Cerno dice Lady Middle Class, non so, dice la nuova sfida del governo Meloni, ora attenzione al ceto medio, piano casa e sgravi per le famiglie, giù il costo energia per imprese, sulla giustizia senza politica, standing ovation alla Premier, sì, vabbè, poi la Premier si lascia andare anche per ragioni puramente così, no? Di immagine, anche a delle considerazioni su Israele, e poi dico sgravi per le famiglie, giù i costi di energia per le imprese, perché giù il costo di energia per le famiglie che pagano delle bollette di gas, luce e acqua esorbitanti. Io non so come fa a vivere una famiglia con un ISEE di 15-20 mila euro, 25 mila euro in una situazione di vessazione dei servizi in questa maniera, di costi dei servizi in questa maniera. Non lo so, io penso che da un momento all'altro o c'è tanto ormai rifiuto a pagare e quindi lo Stato dovrà riscuotere un sacco di miliardi che non riuscirà mai a riscuotere perché la gente non ce l'ha, oppure fra poco ci aspettiamo veramente che qualcuno scenda in piazza con i forconi. Una volta ci avevano provato, ma poi tutto è rientrato. Purtroppo. Grazie a tutti. Adesso vado a ringraziare anche i nostri sponsor, senza i quali noi non andiamo in trasmissione. Eccolo qua.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.